Ed eccoci, allora sono le 9:25 minuti qui su radiazione.info e come preannunciato per la rubrica internazionale siamo in collegamento con un compagno del collettivo Tazebao. Ciao e grazie per il collegamento.
Ciao, grazie a voi.
Ecco, come stavamo un po' accennando agli ascoltatori e poi come abbiamo scritto anche su Twitter, abbiamo letto le recenti dichiarazioni di Obama, datate proprio a ieri, quando ha dichiarato distruggeremo l'ISIS senza rinunciare ai nostri valori. Assad vada via, questo appunto quanto si legge proprio nel titolo di questo articolo pubblicato sull'ANSA. Quindi il presidente USA dice vinceremo sul campo di battaglia senza rinunciare ai nostri valori, grazie alla nostra coalizione, e la Russia deve concentrarsi sullo Stato islamico. Quindi a quanto pare dà un po' delle direttive a tutti quanti, ha appunto Kuala Lumpur ha trattato di distruzione dell'ISIS, quindi dice che lo strumento più potente che si ha per combattere lo Stato islamico è affermare che non si ha paura e che si riuscirà come obiettivo realistico a distruggere lo Stato islamico. Si ripete anche, insomma, che il mondo non accetterà ulteriori attacchi terroristici e quant'altro, ma dopo queste brevi dichiarazioni arriva per l'appunto al succo del discorso e afferma che è inevitabile allontanare Bashar al-Assad dalla Siria e che hanno però tutto l'interesse a mantenere uno Stato siriano. Non vogliamo il caos, questo quello che si auspica. Quindi anche rispetto a queste dichiarazioni il presidente statunitense auspica una maggiore collaborazione della Russia anche attraverso i contatti con Arabia Saudita, Turchia, Russia e Iran. Obama spinge appunto per l'avvio di un processo politico che possa sfociare in un cessate il fuoco in Siria e nello stesso tempo afferma che non è concepibile che Assad possa riguadagnare legittimità in un paese in cui sostiene che la maggior parte della popolazione non lo voglia più. E per l'appunto afferma infine che la guerra non cesserà finché Assad resterà al potere e nel frattempo appunto di nuovo andando a toccare il ruolo della Russia sfocia in tutta una serie di affermazioni contro l'attuale gli attuali bombardamenti appunto che la Russia sta facendo, quindi conclude rimarcando il fatto che siamo tutti interessati a mantenere uno Stato siriano, non vogliamo il caos totale, si riferisce poi anche al Libano e afferma dobbiamo portare avanti una transizione politica, però è su questo che dobbiamo concentrarci. Quindi, come dire, rispetto a queste dichiarazioni, a quanto pare in uno scenario comunque che non parliamo più di tendenza alla guerra ma di guerra vera e propria e soprattutto di scontro interimperialista, dalle dichiarazioni insomma che emergono anche in funzione anti-Russia, ti chiederei anche come possiamo leggere queste dichiarazioni appunto di ieri nello scenario attuale.
Sì, premetto che non ti sento tanto bene. Tu mi senti?
Sì, ti sento.
Tu mi senti?
Sì. Provo a cambiare microfono. Mi senti?
No, aspetta solo un attimo. Mi senti adesso?
Sì.
Allora provo a parlare e vediamo se riusciamo a interloquire, però ti sento un po' male, un po' distorto. Allora, se non sbaglio mi chiedevi, sì, come leggiamo queste dichiarazioni nello scenario globale di guerra?
Esatto.
Sì, è chiaro che Obama si pone in un certo senso alla testa della testa, nel senso che vorrebbe addirittura guidare le mosse della Russia, insomma, rispetto alla Siria. Invece l'intervento russo di fatto si scompagina i piani americani, ha già scompaginato questi piani, perché si schiera con un governo, il governo della Siria, che gli americani vorrebbero abbattere o comunque vorrebbero liquidare in sostanza. E vogliono fare sì dal 2010, quando è iniziata la cosiddetta rivoluzione siriana. Quindi sì, queste dichiarazioni vogliono un po' capitalizzare dal punto di vista degli interessi degli imperialisti americani, quello che i recenti avvenimenti di Parigi e tutto quello che ci sta attorno. E quindi in un certo senso Obama punta a come dire, rinforzare il fatto che sono gli USA a guidare la guerra allo Stato islamico, non tanto rispetto ovviamente agli europei che si subordinano naturalmente alle linee americane, ma proprio riguardo a una potenza globale come la Russia, che si è confermata potenza globale proprio soprattutto con l'intervento in Siria, e riguardo a tutte le contraddizioni che ci sono nel Medio Oriente e che trovano nella Siria un po' il loro epicentro. È chiaro che in questo momento, insomma, gli americani premono sull'accelerazione, sulla guerra, sul conflitto, lo abbiamo visto anche rispetto all'appoggio che hanno dato alle forze Peshmerga nella conquista della città di Sinjar in Iraq, perché vogliono guadagnarsi la palma dei vincitori sullo Stato islamico, e questa palma poi dovrebbe conferire loro la possibilità, la facoltà di decidere su tutto il processo politico in Siria. E la condizione che Obama pone è quella dell'allontanamento di Assad, condizione che per il momento la Russia esclude, proprio perché si tratta in sostanza del suo unico alleato rimasto in Medio Oriente. Le posizioni di Assad, il fatto che Assad continui a mantenere sotto suo controllo una parte della Siria, permette alla Russia di mantenere delle basi militari strategiche, delle installazioni militari strategiche nel Mediterraneo orientale. E quindi oggi, rispetto alla guerra, allo Stato islamico e in più generale nel conflitto in Siria, si stanno giocando degli equilibri globali, e Obama non fa altro che tentare di ribadire diciamo il ruolo di predominio americano rispetto a questi processi e a queste contraddizioni, che poi questo ruolo sia in gran parte incrinato dal fatto che finora la campagna militare degli Stati Uniti contro lo Stato islamico si è rivelata un fallimento e l'intervento russo ha scompaginato tutte le carte. Beh, questo è chiaro, ma la prospettiva di Obama è comunque quella di ribadirla e quindi di ribadire questo predominio e quindi tentare di giocare tutte le carte che oggi la situazione gli consente. In parte sono carte anche del tutto retoriche, perché il discorso dei valori che lo sentiamo ogni giorno, oggi per bocca di tutti i caporioni imperialisti dopo gli attentati di Parigi, beh, insomma, ci può far da un lato piangere, da un lato sorridere, perché l'ipocrisia di questi signori veramente non ha confini. Sappiamo che per affermare i loro interessi hanno veramente conculcato, distrutto ogni valore, e dunque tutto ciò appartiene a un campo ogni valore morale, ogni valore etico e umano, se vogliamo, e quindi tutto ciò appartiene al campo veramente della pura propaganda, insomma.
Sì, tra l'altro sì, necessariamente oltre che a parlare di Stati Uniti e Russia si parla per forza di cose anche di Unione Europea e in questo senso vedere anche la recente stretta di mano tra Hollande e Putin, quando appunto Hollande ha auspicato che all'interno della cosiddetta coalizione anti-ISIS venga integrata appieno anche la Russia, evidentemente è anche un po' un piccolo smacco proprio per gli stessi Stati Uniti.
In questo momento Hollande sta giocando una partita in parte insomma in solitaria, insomma, sullo scenario siriano. Ai francesi interessa sostanzialmente anche riempire il vuoto di iniziativa politica sostanziale, politica e militare sostanziale che gli Stati Uniti stanno avendo per quanto riguarda il fronte siriano, visto tutte le loro difficoltà che certamente le dichiarazioni di Obama non colmeranno. Quindi i francesi si inseriscono in questo vuoto già prima ovviamente degli attentati di Parigi, che sono una risposta di ritorsione rispetto invece agli attacchi, all'aggressione francese in Siria. E la campagna che i francesi conducono contro lo Stato islamico è insomma una campagna volta a, come dire, a ribadire un ruolo francese nella regione medio orientale, un ruolo a tutto campo, insomma, nel senso che se pensiamo la Francia prima era la potenza che principalmente sosteneva l'intervento contro Assad, poi le cose si sono rivoltate e ha invece optato per attacchi contro lo Stato islamico, dunque si è rovesciata per certi versi la partita. E per quanto riguarda la Russia, è chiaro che in questo momento tutti ne devono tenere conto perché il peso dell'intervento russo è stato così forte, ha così scompaginato gli scenari che oggi la Francia, per giocare una propria linea autonoma nell'intervento in Siria, deve tenere conto della Russia. E l'intervento francese e la posizione russa si stanno un po', come dire, si stanno un po' vestendo delle vere posizioni, di posizioni autenticamente forti di belligeranza estrema rispetto alla Siria e dunque oggettivamente sono tese a trovare come dire, un accordo, una prospettiva comune. Questo è un po' il gioco a cui sta. Il gioco a cui sta, diciamo, sì, che sta tenendo la politica francese, ecco, nel senso che riempire il vuoto americano con ancora più guerra di quella che stanno facendo gli Stati Uniti e giocare di sponda con la Russia, di fatto in questo momento, nella situazione oggettiva che c'è rispetto alla Siria, corrisponde agli interessi di potenza specifici della Francia. Che poi non siano in generale tutti siano complessivamente allargabili a tutti i paesi dell'Unione Europea, lo dice chiaramente il fatto che l'Italia si sia smarcata da questo intervento, anche la Germania, e quindi anche all'interno dell'Unione Europea non mancano le crepe, non mancano le divergenze, non mancano gli interessi strategici che vanno per certi versi a contraddirsi l'un l'altro, oltre al fatto che, insomma, il fatto che la guerra ritorni prepotentemente e sanguinosamente all'interno dell'Europa pone con gli attentati di Parigi e prima con tutta una serie di altri eventi, pone delle contraddizioni forti su questo campo, nelle metropoli imperialiste, nell'Europa come centro imperialista, insomma.
Certo, la cosa a livello mediatico, come dire, ulteriormente bizzarra, anche se insomma di questo non ci stupiamo, è il fatto che di fronte alle dichiarazioni di Obama, che quindi ancora una volta insomma spinge, come dicevi tu, il piede sull'acceleratore della guerra, non ci sono mai insomma particolari sussulti. Fino anche a qualche giorno fa si è parlato invece anche della cosiddetta war room, quindi stanza della guerra di Putin, quindi di questo centro di comando a Mosca, il National Defense Management Center appunto di Mosca, questa sorta di war room appunto del governo russo, da cui il 17 novembre scorso Putin appunto ha ordinato l'intensificazione delle operazioni militari in coordinamento con la Francia, specie dopo anche il disastro aereo sul Sinai, di cui comunque avevamo anche parlato nelle scorse rassegne. Ecco, rispetto invece alle manovre militari della Russia, come dire, i media nostrani non a caso ogni tanto diciamo si scandalizzano. Quello che è reale invece, come si diceva per l'appunto, è uno scontro interimperialista, quindi per l'appunto oggi particolarmente in vista tra Stati Uniti e Russia su tutta una serie di contesti, in primis quello siriano.
Ma sì, beh, la gestione mediatica dopo del conflitto è insomma del tutto particolare, e segue anche gli interessi, gli sbandamenti e le contraddizioni che ha un po' nel campo imperialista atlantico, di cui insomma l'Italia fa parte e a cui i mass media italiani rispondono. Rispetto alla Russia, certamente vi è una propaganda russofoba nel nostro paese, ma vi sono anche tutta una serie di fazioni di borghesia, metti quella che fa riferimento a quello che si chiamava il centrodestra, insomma, quindi Lega, Berlusconi, eccetera, che simpatizzano per la Russia, che si schierano più o meno apertamente.
Sì, sì, chi ha anche i suoi motivi economici, chi ha insomma le sue piccole aziende, piccole e medie aziende anche qua in Veneto che esportano in Russia sicuramente.
Sì, dunque il discorso è il più complesso. È chiaro che abbiamo sentito per la prima volta parlare di vittime civili dei bombardamenti in Siria proprio dopo proprio come effetto dell'intervento russo, prima straordinariamente, non si sa come, insomma, quasi ridicolmente, se non ci fosse dietro un conflitto che miete vittime ogni giorno, prima non si parlava di morti sotto le bombe americane, francesi, inglesi, eccetera. Questi bombardamenti erano straordinariamente precisi, colpivano solo i militanti dello Stato Islamico, e adesso il copione si ripete con i bombardamenti francesi che farebbero solo come vittime i guerriglieri dello Stato Islamico, eccetera. Quindi sì, la propaganda di guerra fa è così purtroppo nel nostro paese e a livello atlantico. Certamente però quello che si può dire, collegandosi al discorso di prima e lasciando per un attimo da parte le esigenze della propaganda, della retorica bellicista, anche la Russia ha interesse ad avvicinarsi alla Francia, perché avvicinandosi alla Francia può rompere, può far venire a galla le contraddizioni che ci sono nel campo atlantico. La Russia, per così dire, spalanca le porte all'intervento francese, perché in questa maniera offre una sponda alle mire di potenza della Francia per isolare la gestione complessiva che gli Stati Uniti vogliono dare del conflitto siriano, e dunque Putin gioca ancora una volta sulle divisioni del campo della NATO, sulle divisioni del campo europeo dunque sul campo guidato dagli Stati Uniti per tentare di rafforzare le proprie strategie. Cioè, dando una legittimità forte e collaborando attivamente con i raid francesi in Siria, la Russia praticamente lancia il messaggio che gli Stati Uniti possono essere isolati, possono essere lasciati fuori sul campo, e che le potenze europee se vogliono perseguire i loro interessi anche in maniera singola, trovano nella Russia riconoscimento e legittimità. Si tratta della stessa strategia politica che la Russia mette in campo rispetto alle questioni, ad esempio, del gas, energetica, per quanto riguarda l'Europa, semplicemente trasferita nel teatro siriano.
Sì, tra l'altro, come dire, anche i recenti fatti di Parigi che giustamente hai citato e che di cui ci siamo anche occupati qui su Radiazione, insomma, sia in diverse trasmissioni sia in diverse rassegne, ci portano, come dire, con una palese evidenza di fronte anche allo stretto legame che c'è tra quello che chiamiamo fronte interno e fronte esterno della guerra. Quindi, come dire, anche tu dicevi, la guerra ritorna in casa rispetto poi a l'imperialismo francese, che si è dimostrato negli ultimi anni uno dei più aggressivi, insomma, se pensiamo alla Libia piuttosto che al Mali o alla Siria, ma non solo. E difatti, come dire, lo sforzo che bisognerebbe fare è anche quello, oltre che nel nostro piccolo, di dare la solidarietà, insomma, ai popoli che resistono alle mire imperialiste, anche quella appunto di organizzarsi contro l'imperialismo di casa nostra, proprio a partire dai nostri territori. Con questo mi ricollego al fatto che dopodomani ci sarà appunto una due giorni di vertice NATO nella città di Firenze, quindi, come dire, anche questa scadenza ci palesa il fatto che il nostro paese di fatto è in guerra.
Sì, tra l'altro, insomma, rispetto a tutti i discorsi che facevamo, ci sono da notare almeno due altre cose che riportano la guerra, insomma, a casa nostra. Il fatto che per la prima volta nella sua storia, in seguito agli attacchi di Parigi, è scattato il meccanismo previsto dal paragrafo 7 dell'articolo 42 del Trattato di Lisbona, che prevede come un meccanismo simile a quello scattato per la NATO dopo gli attentati dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti, prevede l'assistenza militare per i paesi dell'Unione Europea toccati da attacchi esterni e quindi in sostanza questa linea è prevalsa all'interno del Consiglio dei Ministri della Difesa dell'Unione Europea ed è stata portata avanti dal responsabile per la politica estera dell'Unione Europea, Mogherini, e quindi l'intera Unione Europea in questo momento è vincolata a offrire assistenza e supporto militare agli attacchi francesi in Siria. Dunque siamo tutti coinvolti in quello che sta succedendo rispetto alla campagna di bombardamenti che Hollande sta portando avanti. E poi, insomma, c'è anche da specificare come la stessa Unione Europea, per posizione espressa dal capo della Commissione, dal Presidente della Commissione, Juncker, ha tolto dal patto di stabilità tutte le spese di sicurezza interna e militari. E quindi vedremo, di fronte a continui tagli a tutta quella che è la spesa sociale, cioè le conquiste ottenute dai lavoratori e dalle classi popolari in Europa, vedremo invece lievitare ancora di più la spesa per polizia, esercito e missioni militari all'estero, armamenti e missioni militari all'estero. E da questo punto di vista, dunque, insomma, la guerra assumerà sempre di più anche questa dimensione, e rendiamoci conto che in sostanza, dopo gli attacchi di Parigi, in Francia è stato instaurato uno stato di polizia, si va verso una deriva sempre più autoritaria. Hollande ha proclamato uno stato di emergenza che di fatto dà poteri straordinari al governo in generale blinda la società francese con la giustificazione della lotta al cosiddetto terrorismo
Sì, non a caso,
e quindi
scusa se
siamo
ti
di fronte.
interrompo, sono state anche vietate le manifestazioni e di questo non ci stupiamo.
Sì, e quindi ci troviamo di fronte a una minaccia per tutti, mentre questi signori dicono di combattere il terrorismo in nome della libertà, invece la stanno conculcando in ogni maniera, qui in Europa. E dunque la battaglia contro la guerra imperialista diventa anche una battaglia contro una deriva autoritaria, repressiva. Si unisce in maniera ormai innegabile, indissolubile, contro una deriva sempre più autoritaria, repressiva, degli stati europei.
Sì, tra l'altro quello che attualmente appunto sta avvenendo, così come queste misure di sicurezza vengono, come dicevi tu, instaurate in nome della libertà, in realtà alla stessa identica maniera a livello politico e mediatico, questo vertice di 2 giorni della NATO a Firenze per il 25 e 26 novembre viene presentato come un vertice di pace, ma sappiamo bene che tipo di pace la NATO ha esportato nel corso degli anni, quindi pensiamo alla Jugoslavia, ma anche a tutti quei paesi che più recentemente sono stati attaccati, ma pensiamo anche all'addestramento e all'appoggio che la NATO ha dato ai neonazisti ucraini nel golpe appunto di 2 anni fa. E quindi insomma parlare di pace rispetto appunto a questa 2 giorni che ci sarà a Firenze quantomeno è abbastanza ridicolo. Ovviamente noi cogliamo l'occasione anche di rilanciare l'appello che ci è stato inviato dai compagni fiorentini dell'Assemblea contro il vertice NATO a Firenze, quindi ricordiamo appunto che il 25 ci sarà questa manifestazione, questo corteo dalle 17:30 a Firenze contro il vertice NATO per dire no alla guerra, sia sul fronte interno che sul fronte esterno, ovviamente.
Beh sì, certo, insomma, iniziative come queste sono importanti, già visto c'è un certo risveglio in Italia del movimento contro la guerra, necessario, direi a questo punto ineludibile, sappiamo che la pace della NATO è la pace dei cimiteri e dunque noi come movimento, come imperialisti, siamo sia contro la loro guerra e sia contro la loro pace, perché la loro pace è quella che vediamo adesso nelle città siriane, dopo che si dice è stata riportata la libertà dopo la cacciata dei barbari dello Stato islamico, e vediamo semplicemente macerie per tutti i bombardamenti americani che passano e distruggono tutto. Dunque, insomma, la loro pace è questa, è mobilitarsi, da questo punto di vista diventa sempre più stringente, sempre più necessario.
Assolutamente, poi come stavi dicendo anche tu prima, accennando ai tagli, ai continui tagli e a quelli che purtroppo ci saranno ancora sulle spese sociali, sulla sanità, sulla scuola, parallelamente invece all'innalzamento del denaro destinato alle spese militari e alle guerre, sicuramente cogliamo anche l'occasione, visto che parliamo appunto del vertice NATO, di ricordare che solo per il mantenimento delle basi NATO, come ci scrivono anche i compagni di Firenze, in Italia si spendono appunto 50 milioni al giorno, così come la stessa legge di stabilità del 2015 prevede per il prossimo anno quasi 18 miliardi di spese militari, di cui più di 5 miliardi andranno per l'acquisto di nuovi armamenti. Quindi, insomma, chi oggi non parla di guerra sicuramente o è ingenuo o è probabilmente in malafede. Quindi, insomma, rilanciamo nuovamente questo appuntamento per il 25 novembre alle 17:30 a Firenze, comunque anche rispetto a questo. Consiglio anche agli ascoltatori di rimanere aggiornati anche sull'evento Facebook dell'Assemblea contro il vertice NATO di Firenze, che insomma via via è aggiornato rispetto anche a tutte quelle che saranno le zone rosse e i divieti che Firenze insomma subirà per questo vertice. Ecco, se non ci sono altre cose da aggiungere, io ti ringrazio per il collegamento, per la rubrica internazionale e ci sentiamo sempre lunedì prossimo.
Ok, grazie a voi.
Grazie, ciao.
Ciao, ciao, ciao.